Ladies and gentlemen, boys and girls, it has arrived. Come to the dark circus. The circus where clowns never smile. Your darkest nightmares will come to life.
Ciao a tutti amici di Radiofonica e benvenuti in questa nuovissima puntata di Chi tace acconsente, dove il silenzio vale più di mille parole. Io sono Jacopo e loro i miei ospiti di oggi. Benvenuta Nicoletta, benvenuta Emanuele. Allora, voi vi presentate così. Nicoletta fa parte della generazione Z. È determinata e permalosa, si descrive così. Emanuele invece, millennial, si descrive come attivista e testardo. Allora, la puntata di oggi. La puntata di oggi sappiamo tutti bene che si parlerà di generazioni, ricambio generazionale, contaminazione generazionale tra l'una e l'altra generazione, e abbiamo appunto la fortuna di avere con noi un millennial e una generazione Z. Ma innanzitutto mi piaceva definire queste generazioni. Avete voi un'idea di come si dividono le generazioni? Niente.
Più o meno,
dici come mai? Cioè, il tuo più o meno significa?
Vabbè, diciamo che usciti dalla distinzione boomer e altro, okay. Non è che so molto di più. Vabbè, poi so la definizione più o meno di millennial, okay. Che dovrebbe essere i nati fino al 95, mm-hmm. Tipo. Poi c'è, sì, la generazione Z e la mia conoscenza sulla divisione generazionale finisce qua.
Nicoletta, sai qualcosa?
Più o meno la stessa cosa.
Tu ti aggreghi a...
Io mi aggrego.
Ok, ah, ve la dico io la divisione, così almeno... La chiariamo, così quando ne parliamo non abbiamo dubbi. Allora, abbiamo detto, abbiamo la generazione perduta che arriva fino al 1900, insomma, non penso che c'è nessuno della generazione perduta. Poi abbiamo la generazione silenziosa, la generazione X, va bene, i millennials che vanno dagli anni 80, inizio anni 80 al 96, e la generazione Z che va dal 97 al 2012. Poi abbiamo la generazione alfa addirittura, che va dal 2013 ad oggi. Te hai una sorella, Nicolè?
Sì, del 2004.
Ok, quindi sempre generazione Z.
Sempre, sì.
Ok. Allora, chiarite questi punti, iniziamo subito. Io ero curioso di sapere se vi trovavate bene voi nella vostra generazione. Voi siete comodi nella vostra generazione, nella generazione in cui siete nati, naturalmente.
Allora, io, diciamo, mi rispecchio in tante delle cose, diciamo, che riguardano la mia generazione, ma al contempo sono d'accordo anche con molte di quelle dei millennials. Ad esempio, per quanto riguarda la musica, okay. Mi trovo un po' più nell'altra generazione, diciamo, anche diversi ideali, pensieri.
Ok. Emanuele, te invece?
Ma sui riferimenti culturali mi ritrovo appieno all'interno.
Quindi negli anni 90, diciamo,
ti ci trovi. Ma non solo, anche riferimenti sociali, tipo la mia, la generazione della caduta del muro di Berlino, mm-hmm. Secondo me la generazione del grunge, quindi anche a livello musicale ha dei riferimenti culturali molto forti, Nirvana, Blur.
Ah, ok, quindi anche
molto, anche a livello musicale, ma anche a livello cinematografico, molto mi rispecchia molto la generazione a cui appartengo.
E le vostre generazioni avevano, cioè voi siete cresciuti con degli ideali? Le vostre generazioni in particolare avevano degli ideali particolarmente spiccati oppure sempre soliti, insomma? Cioè, riconoscete nella vostra educazione dei vostri anni degli ideali importanti che contraddistinguono un po' la vostra generazione, oppure no?
Beh, in particolare nella mia non credo che spicchino particolari ideali. Non so, ecco, come dicevo prima, mi ritrovo più negli ideali forse...
Dei millennial. Figo, perché si sente molto spesso dire, questo mi ci volevo ricollegare, che si sono persi un po' i valori di una volta, giusto? Possibile?
Io non sono per nulla d'accordo. Questa secondo me è un po' una visione paternalistica delle generazioni che vengono prima delle nostre, mm-hmm. Cioè sono cambiati gli ideali, sono cambiati anche i modi di esprimere la nostra generazione proprio in senso larghissimo. E quello che ci distingue magari dalle precedenti generazioni è che la nostra generazione è più caratterizzata da una crisi. cioè noi siamo cresciuti veramente in un sistema in totale crisi, in totale crisi economica, in totale crisi sociale, una generazione che non ha più, che non si sente più rispecchiata da chi ci governa, quindi c'è tutto un problema di rappresentatività all'interno della politica proprio in senso larghissimo. Sugli ideali, secondo me, invece ce li abbiamo, sono semplicemente molto mutati rispetto alle precedenti generazioni. Penso, vabbè, nel mio ambito a tutte le tematiche ambientali, ma anche ai diritti civili, ai diritti sociali.
Ricollegandomi, ricollegandomi al tema dei diritti, delle battaglie ambientali, quindi dell'attivismo ambientale, si sente dire ultimamente di queste battaglie che fanno con gettando il pomodoro nella pappa, quello che è, insomma, nei quadri, o comunque sedendosi con il sit-in lungo le strade, giusto? Secondo te, dal tuo punto di vista, che ci tengo a precisare che non è il punto di vista universale, per cui sentiti libero di, insomma, non sentirti caricato del peso dei pensieri altrui, è il tuo pensiero e lo rispettiamo. Sono modi efficaci questi per fare appunto attivismo, quindi sensibilizzazione sull'argomento, oppure semplicemente c'è il rischio di farsi un po', insomma, mettersi contro le persone, creare solamente tanta rabbia nei confronti di quell'argomento, date queste proteste?
Allora, il rischio di strumentalizzazione, cioè, io ho letto un pezzo bellissimo di un... mi è passato tra le storie, quindi non ricordo nemmeno il nome di chi l'ha... di chi l'ha scritto, che dice che effettivamente nel momento in cui creano banalmente e semplicemente un disagio hanno fatto il loro dovere. Io sono dei metodi che personalmente non farei.
Ok, perfetto.
Però comprendo quello che vogliono fare e quello che vogliono...
dove vogliono arrivare, sì. Insomma.
Sul blocco delle strade è una misura che si è sempre fatta, okay. Cioè, ricordo anche qualche anno fa la protesta dei pastori in Sardegna.
Quindi, okay.
Sulle opere d'arte c'è un messaggio politico chiaro, infatti non è che viene fatta.
Quindi, scusa, ti interrompo, ma il rischio di creare comunque rabbia nei confronti delle persone è giustificato al fatto che è necessario, effettivamente siamo in una situazione climatica, ambientale, che, insomma, è necessario, si accetta la rabbia perché è necessario, insomma.
Sì, vabbè, la rabbia è assolutamente necessaria, ma è assolutamente necessario anche che ci si svegli di fronte alle tematiche ambientali. È uscita infatti pochi giorni fa la notizia del fatto che ormai ci siamo giocati già l'obiettivo di non superare la temperatura media globale. Beh. Di 1,5 gradi. Quindi diciamo che siamo messi abbastanza male su tale ambito. Come dicevo, sono dei metodi che io personalmente non farei e che non ho mai proposto durante il mio percorso di attivismo. Però comprendo e soprattutto, cioè, questa ci tengo a chiarire, loro controllano sempre che non si creino dei danni. È semplicemente un atto dimostrativo, rientra nelle tecniche di protesta non violenta. Poi personalmente non la farei, ma capisco quello che vogliono fare.
Ora volevo parlare con te, Nicoletta. Allora, ci dicevi prima che ti piace, ti senti molto affine agli anni 90 sotto molti punti di vista. Ma secondo te la rievocazione che accade oggigiorno, quindi con la musica, quindi riproporre brani, melodie degli anni 90 rimodernizzate naturalmente, o la cucina o la moda, quindi si sente molto spesso dire ricorda gli anni 90, ma anche semplicemente a carnevale, io quante volte mi ricordo che a carnevale mi sono vestito da anni 90, anni 80. Secondo te è mancanza di originalità oppure un omaggio invece necessario?
No, io penso assolutamente che sia un omaggio agli anni 90. Diciamo, sono stati dei grandi anni in cui cioè, ci sono state prima anche delle rivoluzioni in questi ambiti, però diciamo negli anni 90 è stato importante e sicuramente diciamo che gli anni 90 hanno lasciato proprio, secondo me, un grande segno e appunto...
Quindi è necessario comunque rievocarli e rendergli omaggio, perché sono stati degli anni importanti, sono stati degli anni È vero, sono stati davvero degli anni così importanti, così. Hai dei bei ricordi, Emanuele, degli anni 90?
Erano anni, secondo me, molto più semplici.
Ah, ok, è vero, effettivamente.
Erano più semplici sia da un punto, cioè, da un punto di vista sociale, era tutto abbastanza molto
più semplice. Lo toccheremo dopo questo argomento, Perché ora, amici ascoltatori, invece, è arrivata più che altro la nostra prima rubrichetta. La prima rubrichetta di oggi è, le rubrichette per chi non lo sapesse sono appunto queste parentesi all'interno della puntata per rendere un po' più peperina, per rendere un po' le vostre sedute, cari ospiti, un po' più pungenti. Allora, la prima rubrica è il preferiresti. Ok, io vi farò questa domanda e voi mi dite se preferireste l'una, la prima ipotesi o la seconda ipotesi. Iniziamo da Nicoletta.
Pronta.
Dicendoti: preferiresti essere un bambino e non crescere mai o essere subito un adulto e non invecchiare mai?
Assolutamente un bambino.
Un bambino e non crescere mai? Quindi un eterno Peter Pan, quindi.
Assolutamente sì.
Assolutamente. Ho capito. Perché?
Beh, immersa nel divertimento, nei giochi. Non hai aspettative.
Non hai problemi.
Non hai problemi. Molto tranquillo, vita felice. Spensierata, sì.
Emanuele, invece, te ti domando: preferiresti mangiare del ghiaccio in inverno o una zuppa calda in estate?
Ghiaccio in inverno.
Ghiaccio in inverno, che poi se è un inverno così te mi insegni, insomma, se è un inverno caldo così, insomma, mangiarsi ghiaccio non è tutto sto problema, giusto?
Sì.
Purtroppo, diciamo. Questa la fa sempre te, Emanuele, invece. Preferiresti che tutto il mondo combattesse la tua battaglia o che tutto il mondo, quindi ciascuna persona del mondo, ciascuna persona combattesse almeno una battaglia personale? Tutto è diverso, naturalmente. Un mondo di attivisti, ognuno per la propria causa, o un mondo di attivisti per la tua causa?
Ha introdotto il tema dell'intersezionalità. Cioè, di fatto che un'unica battaglia può riguardare molte battaglie. Quindi,
quindi combattendo la tua battaglia
sì, è diverso. Poi secondo me ognuno combatte per una propria battaglia già. Quindi preferirei che il mondo si schierasse non per la mia battaglia, ma per una battaglia ampia. Che poi vabbè.
A te la prendi la larga, dici. La più ampia che abbiamo, così almeno all'interno ci rientrano tante piccoline, che magari anche la tua, giustamente.
Nel caso in cui la sei astuto, hai
raggirato.
Quindi riguarda un po' tutto.
Hai ragione, hai raggirato un po' la mia domanda, bravo. Comunque, Nicoletta invece.
Sì.
Preferiresti essere nei libri di storia per una cosa terribile o essere dimenticato pur avendo fatto una cosa rivoluzionaria?
Cattivo. Molto difficile.
Davvero?
Beh, a primo
impatto così
direi la prima. Però poi mi sento un po'
stronzata. Senti in colpa. Quindi dici, ho capito. Meglio la gloria eterna. Non sapendo. Però dopo dici, dopo tutto però, forse. Che costo questa gloria effettivamente? Però ci piacciono le persone così a noi, brava. No, ci piace, perché questi falsi.
Beh, rimarrei per sempre.
Chiunque avrebbe risposto la seconda, perché le cose. Invece no, mi piace te che dici. Perfetto, sei l'ospite che ci piace. Poi passiamo a Emanuele. Questa. Preferiresti, senti te, lottare contro te stesso o contro un pollaio di galline?
Credo che sia molto più divertente lottare contro un pollaio di galline.
Ma in termini di semplicità invece?
Un pollaio di galline.
Sei così. Ci piace, poi gli attivisti tosti, insomma. Quindi vuol dire che quando lotti, lotti seriamente, lotti a denti stretti, lotti, giusto?
Ovvio. Se no, altro modo.
O si porta a casa la vittoria, o se no, non se ne fa di niente, giustamente. Questa rispondete a turno entrambe, però. Preferireste fare un viaggio nel passato da sordo o un viaggio nel futuro da muto?
Beh, forse io preferirei il passato da sordo, così c'è il modo comunque di capire quello che succede e lo trovi pure da sordo e potrei comunque spiegare meglio al presente quello che stava succedendo.
Emanuele, grazie.
Sì, la stessa cosa.
Ok, perfetto, cioè, quindi siete d'accordo. E voi invece, amici ascoltatori, scriveteci al mio account Instagram per raccontare le vostre risposte, come avreste risposto voi, e le vostre avventure, naturalmente, con l'hashtag CTA. Le mie racconteremo qui in puntata la prossima volta, la prossima settimana. Con voi volevo parlare di una cosa importante che a cui si accennava anche un po' prima, che è appunto i rapporti sociali in questa nuova generazione in confronto alla generazione precedente. Quindi, come sono cambiati i rapporti sociali? I social allontanano le persone, o alle persone non è mai fregato nulla di conoscersi, onestamente? Se i social poi allontanano, io ho dato per scontato, perché si sente dire i social allontanano le persone, non ci sono più contatti sociali, ma alla gente, ma se... Emanuele, te che... poi sentiamo Nicoletto. Anzi, Nicoletto vuoi sentire, poi Emanuele che ci ha vissuto negli anni 90.
Ma secondo me, cioè non sono d'accordo che i social allontanano, quello no. Anzi, potrebbe essere anche un modo... i social sono stati veramente importanti per avvicinare, diciamo, le persone anche lontane. Quindi, cioè, sicuramente ci siamo un po' rinchiusi nei social. Forse passiamo magari meno tempo di quello che potremmo passare con gli altri proprio vicini fisicamente. Però no, non sono d'accordo che i social
allontanino le persone. Quindi alla gente non gli è mai fregato niente conoscersi l'un l'altro.
Beh, io penso che se non ci frega, non ci frega comunque. Esatto. Non è, secondo
anche perché
me...
i modi per conoscerci ci sono. Vediamo per esempio i social di incontri, comunque Tinder o altri social di incontri esistono per conoscersi, giusto?
Certo.
Quindi
certo.
Non ci sono scuse, diciamo. Dici, Emanuele, invece, te che hai visto un po' negli anni 90, hai vissuto
allora.
Sia...
con un sì, di lampi. Messaggi per un periodo li ho pagati al singolo messaggio, quindi vengo da,
già,
quella,
esatto.
Da quell'età, e era scrivevi messaggi
quando
molto
entrare
lunghi.
Su internet era il panico perché pagavi, mi ricordo era.
Mega video con i 72 minuti di stop. Quindi sì, i social avvicinano, cioè poi nell'utilizzo secondo me creano delle problematiche diverse, okay. Delle problematiche sociali un pochino più ampie e su cui secondo me ancora si sta studiando, perché non sono ben comprese. Cioè c'è quasi la tendenza a estraniarsi dal reale con i social. Però c'è comunque un giusto utilizzo dei social, anche un giusto utilizzo secondo me della socialità all'interno dei social, che spesso okay. Può essere alienante. Però non credo che i social siano il male okay, del mondo, okay,
certo.
Come qualcuno
pensa.
Identifica. Devono
invece,
essere dice... maggiormente controllati in alcuni aspetti, tipo bullismo.
Certo, e naturalmente, quello senza ombra di dubbio. Ma invece parlavamo di Tinder, secondo te ha cambiato un po' i connotati dell'amore? O meglio, l'amor cortese che c'era negli anni precedenti? Oppure no, l'ha semplicemente rimodernizzato o sono sempre gli stessi? Cioè, semplicemente si è cambiato? Secondo te?
Ma secondo me... toglie delle problematiche in alcuni casi, cioè nel caso di un'eccessiva timidezza aiuta a togliere l'impatto
Patto,
iniziale,
dici?
Il problema dell'impatto iniziale, vero che è un po' una carneficina, cioè,
un po'
sì, no,
un
sì,
mappazzone,
no,
dice, un po' un casting diventa sì, no, sì, no,
sì, no, è un po' diciamo in quel contesto, però non anche lì. Sempre l'utilizzo che ne fa
dipende,
una persona
la persona poi stessa,
esatto.
Una domanda a cui tengo anche questa, in questa generazione qui, generazione Z, c'è la fiducia verso il futuro? Cioè si ha fiducia nel futuro oppure no? Nicoletta,
allora sì,
okay.
Secondo me sì, cioè perlomeno parlando per me stessa.
Okay. No, cioè, ma voi qui parlate per voi stessi, non rappresentate nessuno, non rappresentate, per cui voi parlate per voi stessi dovete essere, insomma, rispettati per questo. Vai.
Cioè, diciamo che i tempi sono cambiati, penso, rispetto agli anni tuoi, ma comunque gli anni prima,
certo.
Perché comunque...
No,
cioè,
gli anni
diciamo,
sono pochi
siamo
differenza.
Molto lontani.
Però sì, noi si parla di anni, insomma.
Cioè, forse il futuro, io perlomeno lo vedo un po' più lontano.
Ok.
o forse magari vedo un futuro più immediato e un futuro molto più lontano.
Ci sono obiettivi, più obiettivi a lungo termine, esatto, e quelli più a breve termine.
Esatto, il più lontano per me almeno sono proprio, cioè quello che dicevamo prima, gli ideali che ho, che metto proprio quando sarò proprio, come dire...
adulta, grande,
sì, quando sarò completa, realizzata, diciamo, completa, ecco, realizzata, sì, realizzata. Sì. E invece il futuro, questo, diciamo, nell'immediato, tutte altre le cose, cose posso più fare.
Emanuele, invece? C'è speranza nel futuro anche rispetto poi agli anni in cui sei cresciuto te? Cioè, respiravi da quando eri giovane, quando eri ragazzino? Speranza?
Come dicevo all'inizio, su questo tema, secondo me su questo punto non c'è una grossa differenza tra millennial e generazione Z.
Ci rincuora questo.
Perché diciamo, abbiamo vissuto magari momenti diversi della nostra crescita, ma le stesse crisi. Io uno dei primi ricordi che ho è la caduta delle Torri Gemelle, esatto. Quindi un impatto molto
forte. Hai vissuto
forte.
Te coscientemente comunque la caduta delle Torri Gemelle?
Sì, così grande, però.
Però insomma, l'hai vissuto, sì. L'ambiente l'hai vissuto, il clima l'hai vissuto. Sì, quindi hai vissuto tante cose effettivamente.
Sì, sì, e quindi c'è quel... Io ho fiducia perché sono un ottimista, okay. E altrimenti non farei nemmeno quello che faccio, mi arrenderei.
Esatto, anche questo
e
mi piacerebbe sapere.
Però credo anche che, che le nostre generazioni, sia quella dei millennial che della generazione Z, siano caratterizzate da una profonda insicurezza verso il futuro. Cioè okay. un'incertezza più che insicurezza, cioè non sappiamo effettivamente, a differenza magari della generazione dei nostri genitori, se banalmente potremmo avere una realizzazione lavorativa,
certo.
un'emancipazione totale, la possibilità di costruire quello che i nostri genitori hanno avuto la possibilità di costruire.
Ho capito.
La generazione precedente, per esempio, non ha vissuto i contratti pirata, gli stage non pagati.
Certo, tutte queste cose poi che... ci demoralizzano anche noi.
Sì.
Vanno a tagliare un po' le nostre competenze, queste cose qui, naturalmente. Esatto. Una domanda rapidi. Voi invece come coltivate la fiducia nel futuro? Cioè, qualche consiglio? Come coltivate voi la vostra fiducia nel futuro, se ce l'avete, insomma? Avete detto di sì. Con quali azioni coltivate? Dici, non so, studio, faccio questa attività. Quindi magari te, Emanuele, ci puoi dire, non so.
Sì, io banalmente ho trovato fare attivismo, esatto. Fare attività di un certo tipo.
Più fiducia nel futuro di questa, insomma, se no, se uno fosse, cioè, si rassegnasse,
molto,
insomma.
Molto terapeutico, non cioè certo. Trovare quella causa per cui lotti nella speranza, insomma. Che...
Nicoletta?
Io cerco, provo a fare esperienze che mi aiutino poi ad avere un bagaglio dietro.
Famo qualcosa, dici?
Provo a studiare.
Famo qualcosa.
Facciamo qualcosa, sì.
Nella speranza che qualcosa attecchisca e rimanga.
Speriamo.
Mi crei un futuro. È un modo come un altro. Hai un'altra persona qui che, insomma.
Sicuramente, però mi piacerebbe provare.
Vedi, ci piace.
Fare qualcosa.
Quasi. Ora andiamo però a concludere con la seconda rubrichetta di oggi. Il gioco delle ipotesi. Io faccio questa ipotesi, voi mi dite cosa ci fareste con questa ipotesi. Cioè, per esempio, Emanuele, cosa faresti se vincessi 10 milioni di euro?
10 milioni di euro?
10 milioni di euro.
Una barca totalmente sostenibile.
Ok. Sì. Ah, ok, proprio. Semplice, quindi no, unisci l'utile al dilettevole.
Sì,
nel
vabbè,
unisci...
Mi tocca fare la sostenibile, non posso fare quelle lì che inquinano.
Cioè, esatto, però, quindi ti piace avere la tua cosa personale, però combatti comunque la tua battaglia. Sì. Allora, Nicoletta, tocca a te. Con quale personaggio famoso storico non faresti la doccia? Non faresti la doccia.
Mussolini.
Ok, andiamo su. Giusto.
Assolutamente lui.
Emanuele, cosa avresti fatto se non fossi venuto qua?
Sarei andato al lavoro.
Ma come? Come saresti andato al lavoro? Grazie.
Stamattina, sì.
Grazie.
Ho spostato il turno,
so. Grazie. Nicoletta, cosa faresti se tu avessi sentito queste risposte? Tu non fossi stata la con lei che ha ricevuto queste risposte, ma semplicemente le hai sentite.
Beh,
ti ti aiuto io. Naturalmente avresti iscritto i nostri social, al mio profilo personale dicendo le tue risposte, come avresti risposto te se tu fossi stata la nostra ascoltatrice. Perché quello che dovete fare voi, amici ascoltatori, naturalmente dovete rispondere a queste domande sui miei social, Jacopo Tavanti, o raccontarci le vostre esperienze all'hashtag CTA e le migliori le racconteremo qui. Ora, concludendo, siamo agli sgoccioli degli ultimi minuti. Decidiamo la canzone conclusiva, la canzone che un po' ricorda questa puntata. Decidiamola. Che canzone potrebbe, con quale canzone potremmo chiudere questa puntata insieme?
Beh, c'è una canzone che secondo me demarca gli anni 90 dai 2000. Mm-hmm. Che è Baby One More Time di Britney Spears.
Ah, iconica, è vero. Più iconica di quella, dici? Se no?
Io avevo pensato ai Queen.
Ah, quindi abbiamo fatto sostanzialmente la nostra puntata, sì.
Pierce Queen è
no, più che altro io penso una cosa più che ne sono. Però ci piace. Vabbè, noi mettiamo adesso un pezzetto dell'uno e un pezzetto dell'altro. Siamo indecisi.
Perfetto.
Ok. Ringraziamo i miei ospiti di essere stati qui con me.
Grazie, Jacopo.
Ok, vi vedevo un po'.
Grazie mille.
Niente. Noi ci diamo appunto. Spero voi siate stati bene.
Assolutamente sì.
Noi ci diamo appuntamento settimana prossima con un'altra puntata, un altro episodio di questo podcast. E mi raccomando, non tenetevi l'acqua in bocca, perché il silenzio vale più di mille parole. Musica. You